non hanno problemi appunto a farsi i nostri confronti, incoraggianti, a capirci, a venirci incontro. Non credo però che questa sia ancora vera fiducia. Il dubbio soprattutto in chi è rimasto là tanti anni è che comunque l'apparenza a volte inganna. Quindi costruire relazioni di fiducia è un processo lento, che non si può costruire forse con tantissime persone, però credo che sia indispensabile per arrivare ad annunciare il Vangelo. Loro, mi sembra, devo utilizzare molte volte questa espressione mi sembra, perché dopo 2 anni non posso avere delle certezze, mi sembra che siano un po' diffidenti dal farsi aiutare, anche se nella necessità e nel bisogno non ne possono fare a meno e a volte ne approfittano anche. Da parte nostra invece ci può essere la pretesa di essere, di arrivare lì come dei maestri che hanno da dire, da insegnare. Prima di partire pensavo che fosse difficile portare qualcosa di specifico come nostro movimento e realtà di associazione, perché avevo sentito dire dell'importanza della famiglia patriarcale e allargata e pensavo che questo potesse impedire un tipo di associazione familiare fuori dai legami di sangue. Un po' ora rivedo questa idea dopo che li conosco. È vero che sono importanti i legami di sangue, questa loro famiglia patriarcale, e allargata, grande, questa loro, sì, questo legame di sangue legato agli antenati comuni, che sono il loro riferimento. Però esistono anche tante associazioni in Maversca, anche in chiesa. E la vita della Chiesa è molto vivace soprattutto grazie alle associazioni. Parlando con una persona, con un malgascio, lui mi raccontava ad esempio delle associazioni del suo fuku, cioè del suo gruppo etnico, e che non essendo originario di Manakara, ma ce ne sono alcuni a Manakara, hanno costituito questa sorta di associazione di tutti quelli che vengono da Vangaijan, che è la loro città d'origine di questo fuoco. E dice, noi ci troviamo una volta al mese, uomini adulti da una parte, le donne adulte dall'altra, e lo scopo di questo nostro trovarci, di questa nostra associazione, è quello di aiutarci in qualche necessità. Mettiamo una quota mensile, piccola, in modo che così si possa sovvenire alle necessità, oppure non so, capita un funerale di uno di loro, capita un altro avvenimento, un matrimonio, possono fare qualcosina da questa cassa comune, aiutarsi, e si sentono chiaramente più legati rispetto al legame che ci può essere con le altre persone malgasce appartenenti agli altri fuku di tribù, di etnie. In Madagascar ce ne sono circa 18 dislocate nelle varie parti e in certi luoghi un po' più mischiate. Ad esempio Manakara è una città dove sono un po' più mischiate perché è una città nuova e quindi non ha radici molto antiche, è una città nata dai francesi e sono arrivate quindi in questi ultimi 2 secoli persone dalle altre città. E mi chiedeva, così parlando, se c'era qualcosa del genere anche in Italia. E io subito ho detto, ma no, non ci sono associazioni di parenti o di tribù da noi. Non riuscivo a fare un collegamento. E poi abbiamo parlato dei problemi che hanno loro, un ritornello che spesso ritorna, ma come sei fortunato, tu atto. E io dicevo che così in questo dialogo avuto con lui, che la fortuna a mio avviso non sta tanto nell'essere ricchi, perché facilmente lo associano la fortuna, l'essere felice, la fortuna alla nostra condizione economica. Non sta tanto nell'essere ricchi, perché dicevo, guarda che anche i ricchi hanno molti problemi. La vera fortuna è non essere da soli, ma avere degli amici. E se si è da soli, i problemi possono diventare insormontabili, ma insieme si può affrontare ogni cosa. Per questo anche noi preti, faccio l'esempio di me e Don Luca, abitiamo insieme. Insieme si possono affrontare le cose. E la vera povertà, credo di poter dire, la vera povertà per un uomo è la solitudine. E l'essere insieme è la vera ricchezza. Se si è insieme, se si è insieme a qualcun altro, tutte le cose in un qualche modo possono venire affrontate. Se c'è un'amicizia che lega, un legame, dal legame di sangue a quello dell'amicizia, le cose possono essere affrontate. Ci si aiuta in vari modi. Quindi la vera ricchezza che può avere qualsiasi uomo, qualsiasi parte del mondo, cioè ce la può avere qualsiasi uomo, qualsiasi parte del mondo e dell'amicizia. Poi io gli raccontavo che anche noi, in un qualche modo, che anche noi facciamo, in realtà abbiamo un'associazione grande, l'ho spiegato in maniera come potevo, in maniera più semplice possibile, che può essere in soldoni era questo: abbiamo un'associazione grande nel cui interno ci sono tante piccole associazioni di preti e di famiglie, composte di alcune famiglie di amici, che hanno come finalità quella di aiutarsi a vivere la fede, ad amarsi nelle varie famiglie e a rendere forte il loro amore, e anche un aiuto nell'educare i figli. A questa spiegazione minimale mi ha detto: molto bello. Poteva rispondere: ma assomiglia un po' alla nostra, anche noi cerchiamo di aiutarci, anche noi. Credo che abbia colto che c'era un qualcosa di più che riguardava la fede e l'amicizia. E poi ho detto che insomma c'è anche un legame tra noi sacerdoti e le famiglie, e questo è soprattutto un accompagnamento spirituale da parte dei sacerdoti e un aiuto poi reciproco. E poi per fargli capire di chi sono, per dare dei volti, perché le cose sono un po', cioè, altrimenti è un po' una cosa teorica, per dargli un volto, no? Chi siamo, cosa siamo, ho detto, come ad esempio io Don Luca e come ad esempio hai conosciuto Mauro, che nei mesi che è stato con noi ha visto a casa nostra e di cui ha avuto simpatia, Mauro è riuscito a prendere la sua simpatia, a prendere. Allora, ecco, credo che la sua testimonianza, la sua presenza abbia potuto dire un po' quello che siamo, una vita nell'amicizia, nella condivisione. Ora, penso che se così, da queste due chiacchiere molto semplici, abbia colto che c'è una bellezza, penso che possa essere colta anche dalle altre persone, dagli altri uomini, donne, giovani del Madagascar. E allora, secondo me, è importante e sarebbe bello che potesse arrivare anche il momento in cui anche qualche famiglia, una famiglia per volta, di tanto in tanto venisse giù in Madagascar per dare questa testimonianza. di là di tante parole, di fare vedere, di dare l'occasione di crescere nella fiducia tra noi e loro, nel far vedere che non abbiamo paura a lasciare anche quello che abbiamo per essere prossimi a loro e per dare anche un esempio di vita familiare costruita sulla comunione. La vita familiare in Madagascar, non so se si possa dire che è molto, cioè quanto sia costruita sull'amore, non si può fare tagliare un fascio. Però siamo a livello abbastanza a livello di vita istintiva, di un'unione abbastanza istintiva, questo incontro tra le persone, una formazione alla vita, all'amore, alla famiglia, al sacrificio che chiede, non viene fatta. E certamente c'è una tradizione che trasmette dei valori, indubbiamente. E a volte appunto è più una struttura che garantisce l'unità, mi sembra, piuttosto che una vera consapevolezza dell'amore. Noi stiamo costruendo una casa, giù, è una casa per i sacerdoti, iniziati in queste ultime settimane, sono cominciati i lavori, una casa per noi sacerdoti, la casa canonica, e la casa dei volontari, perché sapete che assieme a noi ci sono anche altri volontari che il centro missionario invia, e abbiamo pensato che in questa casa deve esserci un appartamento per una famiglia. Non dico una famiglia che stia lì presente in mezzo a noi per sempre, ma una famiglia che appunto, chissà, qualche un mese, due mesi, tre mesi, un anno, due anni, potreste avere anche delle paure e non nego che le possiamo, che sia normale, però qualcuno lo fa, c'è chi lo fa, ci sono famiglie francesi che scendono in Madagascar e danno una disponibilità di aiuto alle diocesi per due anni. Di solito appunto lo fanno quando hanno i bambini in età prescolare, perché ovviamente insomma quando i bambini vanno a scuola, dove li mandiamo a scuola? Però o famiglie giovani, forse per un tempo più lungo, o forse famiglie magari già in pensione o lavoratori qualche mese, forse sarebbe possibile. Per fare che cosa? Innanzitutto allora per testimoniare la comunione familiare, per dare un aiuto, un'assistenza ai volontari e ai sacerdoti, soprattutto penso ai pasti. Terzo, ma molto importante, lo scambio di idee, il condividere insieme i progetti, le cose che facciamo, e avendo a fianco anche degli altri occhi, delle altre teste, delle altre esperienze che ci possono aiutare a capire appunto meglio quello a cui il Signore ci chiama. Non ritengo molto importante che il nostro tipo di aiuto verso Madagascar sia di soldi. I soldi servono ogni tanto, dobbiamo fare delle opere, ovviamente, sì, è vero. Però innanzitutto quello che abbiamo da dare, prima che i soldi, appunto, è una testimonianza e una condivisione di vita. anche perché i progetti che si fanno in Madagascar, se vogliamo che possano sopravvivere anche quando i bianchi se ne vanno, è che abbiano la caratteristica dell'autosostenibilità. Altrimenti quando il bianco se ne va, tutto va male. Non dobbiamo creare dipendenza, ma invece dare speranza. E se è vero che la soluzione ai problemi non dipende dai soldi, ma dalla comunione, dobbiamo puntare davvero a questo, ecco, a trasmettere l'importanza, la bellezza della comunione come vera ricchezza che risolve le difficoltà nella vita. Ecco, penso che potremmo cercare di fare qualche cosa per la formazione alla vocazione familiare, per la vocazione all'amore, all'amore secondo l'insegnamento di Gesù Cristo, ovvero un amore maturo e responsabile, un amore casto, maturo, cioè responsabile, secondo quella che era appunto la visione di Giovanni Paolo II, che ci ha tramandato soprattutto Giovanni Paolo II. E Don Pietro. Anche Don Pietro era partito soprattutto dalla formazione delle famiglie, quindi mi sembra molto importante che se dobbiamo fare qualche cosa la facciamo soprattutto, cerchiamo soprattutto di formare i giovani a una famiglia solida. Ci troviamo in un paese che ha aspetti, forse, non so se sia la definizione più giusta, ma di tipo antico testamentario. Credo che sia utile partire dal fare scoprire soprattutto la vocazione al matrimonio, in quanto è anche più connaturale all'uomo, quella al matrimonio e alla famiglia, senza dubitare poi che Dio può chiamare anche al sacerdozio, alla vita consacrata, molti malgasci. Anche se la vita consacrata in Madagascar ha forse qualche difficoltà in più rispetto a qui, ma anche qui ne vediamo, ne sentiamo tante di difficoltà riguardo al tema di soldi, castità e potere. Oltre a questi obiettivi di scoperta della vocazione familiare e alla comunione, mi sembra molto importante dal punto di vista umano, particolarmente importante, alcuni obiettivi nell'educazione ai giovani. All'ordine, chi è venuto o chi viene là, credo che lo possa vedere, è abbastanza evidente questa necessità, secondo me. Un'educazione all'ordine, al risparmio, alla progettualità, all'onestà, alla sincerità, come strada di ricerca della verità. E uno strumento importante per aiutare ad educare questo può essere proprio la vita comunitaria, che responsabilizza e aiuta anche il vicendevole e che permette anche un accompagnamento spirituale, ecco, più forte, più significativo rispetto alle famiglie, all'estare semplicemente in famiglia, se ci dare occasioni maggiori nell'accompagnare dei ragazzi che vivono un'esperienza comunitaria. Ho raccolto alcuni flash parlando con un vescovo di Madagascar italiano che si trova là da molti anni, ora è un vescovo emerito. E così parlando, non è che gli abbia neanche fatto io delle domande, ma mi raccontava queste cose durante un viaggio insieme che mi sembravano interessanti da segnarmi e da ricordarmi, che voglio condividere. Diceva: l'associazionismo per i malgasci è una struttura, e qui per associazionismo intendeva anche l'associazionismo familiare, cioè queste grandi famiglie di parenti, l'ho chiamato così perché loro usano lo stesso termine per dire associazione, come noi la intenderemmo, un'associazione, non so, come gli scout, è lo stesso termine utilizzato anche per l'associazione della famiglia. L'associazionismo per i malgasci è una struttura che assicura la sopravvivenza di un gruppo. È organizzazione e gerarchia. La finalità non è, prima di tutto, la comunione, ma l'affermazione di un gruppo collettività. Il soggetto è considerato come individuo di un corpo, più che come persona. La struttura familiare, un'altra cosa che mi diceva, la struttura familiare si va disgregando anche in Madagascar. Prima, ad esempio, non c'erano orfani perché i figli non erano considerati semplicemente dei genitori, ma della famiglia, la grande famiglia, quindi se ne occupava qualcuno. Dico appunto queste cose, le dico per far capire le necessità del povero di Madagascar e quello che forse abbiamo da portare. La struttura familiare si va disgregando, dicevamo anche in Madagascar. Le scuole, mi diceva, secondo lui, le scuole cattoliche, ce ne sono tante, scuole statali, scuole cattoliche, non assicurano una formazione di fede e non sono un luogo di scoperta vocazionale. Dice, anche nelle nostre scuole, cioè quelle cattoliche, sta entrando la droga. Tante volte queste scuole sono fatte più come per necessità di autosostentamento delle congregazioni. Alla domanda che invece gli ho fatto, da cosa si deve cominciare per annunciare il Vangelo, mi ha detto, bisogna volere bene alle persone per creare relazioni di fiducia e puntare sulla famiglia, che è intesa più come collettività che come comunione. E poi mi diceva, c'è ancora bisogno di annunciare Gesù Cristo. Spesso si parla molto del Dio creatore, un Dio che è quello che avevano in qualche modo anche loro prima del cristianesimo. I malgasci hanno con facilità abbracciano il cristianesimo, perché sono già monoteisti. E non c'è una grossa contraddizione tra quello in cui credono loro e il cristianesimo. Però facilmente, mi sembra, ancora una volta, mi sembra che abbiano messo un vestito nuovo, tante volte, insomma, non si può fare per un fascio. Allora, ci sono persone con una fede davvero grande, che bellissima, con una conoscenza del cristianesimo. Ci sono persone appena arrivate, appena convertite, tante, vuol dire noi nel giro di 6 mesi è stata aperta una chiesa, nel giro di 6 mesi sono stati fatti 40 battesimi tra adulti e bambini, adesso capite che non devono aver fatto un grandissimo cammino. Allora facilmente hanno messo un vestito nuovo a qualche cosa che credevano già, però una vera conoscenza della fede cristiana quando non ce l'hanno. Secondo questo vescovo, ciò di cui hanno più bisogno è di conoscere Cristo, l'incarnazione, penso, se posso tradurre così le sue parole, incarnazione, cioè scoprire che Dio ha tanto amato l'uomo da farsi uomo. La grande dignità della vita dell'uomo, perché se Dio si fa uomo vuol dire che la vita dell'uomo è una grandissima dignità, e che l'uomo può vivere come Dio se Dio si è fatto uomo. Quindi queste forse sono i contenuti tra i più importanti dell'evangelizzazione. Quindi, spesso si parla di questo Dio creatore, ma poco di Gesù. E sostanzialmente il Madagascar non fa fatica ad accogliere fedi monoteistiche, ma in sostanza riveste con un nome nuovo le vecchie credenze, difficili da abbandonare. Questo è vero, eh? Quando è andato Giovanni Paolo II 30 anni fa per ringraziare la venuta di Giovanni Paolo II in una popolazione a un certo posto, hanno fatto un sacrificio agli antenati con degli stipù per ringraziare della luce di Paolo II. Fa un po' ridere. Quindi ci vuole tempo. Dal punto di vista del così un dialogo con un altro sacerdote mi diceva che i malgasci hanno una certa forza riguardo alla famiglia quella uomo donna, e sono secondo lui abbastanza, poi dico il mondo occidentale sta arrivando e quindi non so cosa succederà, però secondo lui abbastanza refrattari a tutte le teorie del genere, perché dice da noi c'è un proverbio, me lo diciamo per te Malgasci, da noi c'è un proverbio che dice Nyanambadian kunamana Nyanambadian kiterana, cioè il matrimonio è per avere un amico, amica, il motivo dello sposarmi è di avere un amico, un'amica, dipende appunto su uno, l'obiettivo del matrimonio è di avere dei figli. Perché i proverbi sono una cosa molto radicata. Quindi lui, secondo lui, dice c'è molto radicato questo concetto qui del matrimonio, quindi penso che in questo potranno dare qualche cosa anche al resto del mondo. Niente, così erano alcune impressioni, alcune riflessioni da condividere con voi, al quale piacerebbe, se avete voglia, di far seguire qualche domanda o per comprendere meglio, per riflettere insieme su dove stiamo andando e su cosa possiamo fare. E quindi sono anche poi Don Luca, Don Andrea, Don Pietro, perché ci possono aiutare, appunto, perché non è un affare semplicemente nostro, siamo stati mandati, io e Don Luca siamo mandati e vogliamo fare questo cammino insieme.
Sembra sincero, a volte non lo sono, ti si attaccano perché eccetera, ma spesso perché hanno bisogno, insomma. Come si avvicinano al concetto di empatia, alla confessione?
La confessione c'è, io appena iniziato e non sempre comprendo tutto. Loro sicuramente saranno contenti. Credo che questo l'abbiano abbastanza, cioè in maniera molto molto semplice, un elenco in maniera semplice, però sincera. E di confessioni sì, ne vediamo. sì, assolutamente, è stato, il Vangelo è stato portato con tutti i sacramenti, con pregio, insomma, confessione. Allora, io direi questo, insomma, la preghiera e la testimonianza di vita. Queste sono due cose molto importanti. La preghiera perché ci sostiene in quello che facciamo. La testimonianza di vita perché ci dà forza di evangelizzare. Cioè, se chi mi manda, la Chiesa che mi manda, non mi testimonia quello che devo ad annunciare, come faccio ad annunciarlo? Se io qui vedo che il Vangelo viene vissuto, allora trovo la forza per annunciare che il Vangelo è fatto per l'uomo e anche per voi. Avete qualche impressione riguardo alle immagini o curiosità, conoscenza, ecco, proprio quello che abbiamo fatto, o riguardo le immagini o le foto, ecco, per capire meglio. Capisco che a voi forse non dicevano molto, perché non sapete cosa c'era dietro, insomma. Li gestisce lei, la quota spesa, così, cioè gestisce lei. Quindi non porta a casa i soldi. Quindi la condizione della donna, addirittura chiedendolo a una guida, una volta mi ha detto che ci sarebbe anche una tribù, un gruppetto dove c'è un matriarcato. Però insomma, con questo non vuol dire la perfetta, cioè l'uomo la città ovviamente che privilegia l'uomo rispetto alla donna. Qualche caso, per esempio, di catechista non è da intendere come da noi, eh? Cioè il catechista è una figura che assomiglia un po' al diacono come ruolo, anche se non è un diacono, e nel senso che insegna, guida la liturgia. In qualche posto questa figura qui di referente per la catechesi, e che in qualche posto è anche una donna, ma molto raramente. Non so, qualche spunto per dirti un po' come ho visto, quello che ho visto.
Ci sono altre religioni con voi?
Ci sono, allora, cioè circa, io questi dati non li sono riusciti a fare un sondaggio, li sono detto su internet. Allora, c'è circa un 40% di cattolici, scusate, un 40% di cristiani, di cui la metà sono circa cattolici, la metà sono circa protestanti di vario tipo, luterani, calvinisti, evangelici. Circa un 5% di musulmani, gli altri religione tradizionale. Con i protestanti ho avuto a che fare, soprattutto gli evangelici, ho avuto a che fare in varie situazioni, perché i due di loro sono stati insegnanti di lingua in questi due anni. E anche ho avuto a collaborare anche con un medico che fa il suo servizio per la nostra ONG Jan RTM, e mi sono trovato bene con loro, cioè abbiamo fatto una collaborazione, nel senso che avevo a che fare con una persona con problemi di alcolismo e lui tratta, nella loro chiesa loro trattano di queste persone, e gliel'ho portato per fare un po' di colloqui, c'è piuttosto vicinanza e anche benevolenza con i protestanti. E loro, quelli lì, quel dottor lì, per esempio, sono proprio una famiglia esemplare per il loro impegno in chiesa, nel senso che seguono il loro scalo.
Loro non sono mariachi.
Sono mariachi. Sì, sì, sì. E fanno appunto vari servizi nella loro chiesa, e sono bravi.
Non vogliamo fare immagini della inaugurazione della chiesa.
Avete sì visto? Sì, la nostra, tutte le domeniche c'è un circo dalle 700 alle 1000 persone in chiesa, unica messa, la nostra parrocchia. Qui abbiamo le 8 chiese di campagna, dove ci partecipano 30, 40, 50 persone ogni domenica. E lì diciamo messa una volta al mese, girando la messa. E le altre domeniche si incontrano, si incontrano per la preghiera, con la parola guidata dal catechista. Al mattino, però il bello, questo, secondo me quello che mi sorprende di più è la messa feriale al mattino alle 6, dove abbiamo anche i chierichetti prima di andare a scuola che partecipano alla messa. Messa cantata tutti i giorni.
No.
ogni mattina una di queste associazioni, che dicevo che sono in parrocchia, una di queste associazioni arriva alla messa. E quindi almeno sì, spesso c'è chi viene a Digione, chi viene una volta a settimana, questo loro impegno. E tutte le mattine di questi appunto 700-800 della domenica ne vengono tra i 50 e i 100. Poi alla sera, se quello si fa, si fa al mattino. Il catechismo, per esempio, sabato mattina dopo la messa delle 6, alle 7, sabato mattina il catechismo, che non c'è solo il sabato.
Le attività
sono tutte, non so, incontri così, sono tutti sabato e domenica, il consiglio pastorale la domenica dopo la messa, e se ci sono altre riunioni tra il sabato e la domenica, sono sempre, oppure alcune associazioni di donne, soprattutto di una certa età, che non hanno un lavoro da dipendente, si fermano magari al mattino dopo la messa, e alla sera non ci sono riunioni. La gente povera che non ha la luce in casa, ma che utilizza una lampada a petrolio, alle 8-9 dorme. Si vede prima delle 6. Oratorio, appena cominciato, Don Luca è contentissimo che appena cominciata questa attività di oratorio, una volta a settimana, dopo aver scaldato i motori con una settimana di crest in parrocchia il mese scorso.
La fonte di sostentamento di queste persone agricola,
vendere quasi tutto quello che qualsiasi cosa che hanno fatto al tempo. Un po' di prodotti agricoli. Molto è un piccolo grande mercato. I prodotti alimentari, verdura, frutta, poi dopo ci sono i commercianti che sono tutti cinesi. I cinesi arrivati sull'isola circa 100 anni fa con un periodo di persecuzione. Infatti sono di origine cattolica. Quindi partecipano. Loro però non sono più intraprendenti, hanno più in mano tutto il commercio vero e proprio, quello dei negozi veri e propri, cioè